State ascoltando SBS Italian.
Lunedì a sera a Gerico migliaia di persone si sono radunate per iniziativa dell'Autorità Nazionale Palestinese per la prima di una serie di manifestazioni organizzate in protesta contro Israele e il suo progetto di estendere la sua sovranità a parti della Cisgiordania. Tutto questo grazie al cosiddetto piano Trump e, oltre a radunare migliaia di persone, l'Autorità Nazionale Palestinese è anche riuscita a radunare esponenti stranieri, emissari, ambasciatori, consoli, insomma, non soltanto la cosiddetta gente comune. Noi chiediamo al nostro prossimo ospite, cioè il giornalista Michele Giorgio, di stanza a Gerusalemme, giornalista del Manifesto, di raccontarci la situazione. Michele, buongiorno e ben ritrovato sulla SBS.
Sì, buongiorno a voi. Sì, è stata la prima manifestazione importante organizzata dall'Autorità Nazionale Palestinese per protestare contro il piano di annessione, o come dice Israele, di estensione della sovranità su porzioni della Cisgiordania, ed è stato un segnale molto importante, almeno dal punto di vista palestinese, perché hanno partecipato non solo tante persone comuni, ma anche il rappresentante in loco dell'Unione Europea, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Nikolai Mladenov, diversi ambasciatori consoli, tra cui quelli della Russia e della Cina, che sono anche intervenuti con dei discorsi riaffermando il rispetto della legalità internazionale, condannando l'eventuale passo che dovrebbe fare dal 1 luglio Israele, che appunto va contro il diritto internazionale, l'annessione di un territorio che è stato occupato nel 1967, quindi diciamo è un punto a favore dell'autorità nazionale palestinese.
Cosa significa, Michele, questo appoggio internazionale?
Ecco, proprio questo, abbiamo visto la partecipazione di questi esponenti, di questi emissari, molto importanti, dicevo appunto un punto a favore dei palestinesi, però bisognerà anche vedere poi questo sostegno a parole, in dichiarazioni, se si tradurrà anche in un appoggio concreto, perché l'Unione Europea nelle scorse settimane ha fatto capire che potrebbero esserci delle conseguenze per Israele se, procedendo con il suo piano, metterà fine di fatto alla soluzione dei due stati così come è stata concepita negli ultimi quasi 30 anni, cioè dalla firma degli accordi di Oslo in poi, e quindi l'Unione Europea ha lasciato capire che potrebbero esserci delle sanzioni, però in realtà tutti sanno che all'interno dell'Unione ci sono stati che pensano in un modo, altri stati membri in un altro, e l'ipotesi di approvare delle sanzioni europee contro Israele è estremamente remota. Nella stessa Giordania, un paese che ha un trattato di pace con Israele, ma che sta protestando tantissimo contro questo progetto di annessione che porta avanti il premier israeliano Netanyahu, certo minaccia delle conseguenze, ma nessuno immagina che la Giordania possa rompere le relazioni diplomatiche con Israele per questa annessione. Quindi bisognerà vedere se poi ci saranno degli atti pratici dopo queste dichiarazioni, dopo questo sostegno espresso ai palestinesi. Non dimentichiamo che se il mondo arabo non appoggia Israele e spesso lo condanna, è anche vero che dietro le quinte diversi paesi arabi hanno stabilito delle relazioni piuttosto organiche con lo Stato ebraico e sicuramente non vorranno interromperle per questa vicenda.
Chiaro, questo dal punto di vista dell'appoggio e del sostegno internazionale. Invece che cosa promette l'Autorità Nazionale Palestinese in questa situazione molto delicata, molto pericolosa, in cui si gioca il futuro? Se le sue richieste non venissero accettate, a che scenario si potrebbe giungere?
Ma diciamo che dobbiamo essere molto chiari, Israele in pratica non fa alcun riferimento ai palestinesi, cioè Netanyahu porta avanti questo piano ad un unico obiettivo, ottenere il via libera definitivo da parte dell'amministrazione americana, che in termini generali già c'è stato con la presentazione del piano Trump a fine gennaio, però adesso Trump aspetta il via libera alle mappe dell'annessione. E in tutto questo discorso, in tutto questo dibattito che è in corso, in realtà Israele, o meglio il premier israeliano Netanyahu, non ha mai nominato i palestinesi in tutti questi mesi, da gennaio in poi. Quindi va avanti per la sua strada e sembra non ascoltare neanche le critiche che vengono dall'Unione Europea e via dicendo. In questa situazione I palestinesi non hanno grande possibilità di movimento, l'autorità nazionale tra l'altro sta vivendo una delle sue stagioni più difficili da un punto di vista economico e finanziario, anche in conseguenza del coronavirus, ha adottato una serie di politiche di risposta ai passi israeliani, quindi tagliando i rapporti con Israele, almeno a parole, formalmente, poi non sappiamo se dietro le quinte, se sotto il tavolo in realtà queste relazioni, questi contatti vanno avanti. Quindi sta vivendo una stagione molto difficile, ha bisogno di atti concreti per poter, come dire, confermare la sua stabilità sempre più fragile. Ma se tutto questo avverrà è difficile dirlo. L'unica cosa che posso aggiungere è che sicuramente a Netanyahu non conviene una caduta e il collasso dell'autorità nazionale palestinese. Anzi, nel piano che ha in mente di annessione dei territori si sa che ci sono delle enclavi palestinesi, dei territori che rimarranno sotto amministrazione palestinese. Il piano Trump parla addirittura di uno Stato palestinese, uno Stato senza sovranità reale, uno Stato per la verità solo sulla carta, però ecco, questa amministrazione civile palestinese della popolazione è importante anche per Israele, perché dovesse crollare l'autorità nazionale, ci sono 3 milioni di palestinesi in Cisgiordania che poi ricadrebbero di nuovo sotto il controllo di Israele. Israele dovrebbe garantire servizi e assistenza a questa popolazione, cosa che ha fatto negli ultimi 27 anni l'autorità nazionale palestinese dopo la firma degli accordi di Oslo. Quindi da un lato Netanyahu non parla ai palestinesi, sembra non curarsi di loro, dall'altro però non credo che gli convenga la caduta dell'autorità nazionale del presidente Abu Mazen.
Ecco, stavamo citando prima il piano presentato da Trump a fine gennaio, un piano che da una parte era stato presentato al pubblico internazionale da Trump stesso come la risoluzione della crisi decennale tra Israele e palestinesi, dall'altro lo stesso Trump è stato accusato di essere stato più o meno imboccato da Netanyahu con il riscaldamento di vecchi piani precedenti. Puoi ricordarci come si è arrivati a questo punto e brevemente in che cosa consiste questo progetto di Trump?
Trump parte da un principio, cioè che tutti quelli che sono venuti prima di lui hanno sostanzialmente perso del tempo cercando di attuare dei piani che erano irrealizzabili per il fatto che queste due parti, Israele e palestinesi, non possono arrivare tra di loro ad una conciliazione, per cui il presidente americano ritiene che i dati di fatto sul terreno siano fondamentali per risolvere il conflitto e che una delle due parti, in questo caso i palestinesi, che sono la parte estremamente più debole paragonata all'altra, Israele, devono accettare che non potranno avere ciò che rivendicano da sempre, una piena indipendenza, uno Stato su tutti i territori occupati da Israele nel 67, cioè l'intera Cisgiordania, la striscia di Gaza con capitale Gerusalemme Est. Quindi partendo da questi dati di fatto, Trump ha prima riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, la città è controllata da 53 anni completamente da Israele e adesso ha portato avanti questo piano, ha presentato questo piano dove c'è un riconoscimento della colonizzazione israeliana, degli insediamenti coloniali in Cisgiordania ed anche un riconoscimento del diritto di Israele, secondo gli Stati Uniti, secondo l'amministrazione Trump, di annettersi questi territori dove ha costruito le sue colonie e dove ci sono le sue basi militari. Per la legge internazionale però non è così, quei territori sono territori occupati e per una larga parte della comunità internazionale, soprattutto l'Unione Europea, la Cisgiordania e la striscia di Gaza sono i territori dove dovrebbe sorgere lo Stato palestinese, uno Stato vero, realmente indipendente e sovrano. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione dove c'è una parte, la superpotenza, il paese più potente del mondo, che dice la legalità internazionale è un freno alla realizzazione di un accordo tra israeliani e palestinesi. Dall'altra parte ci sono invece gli altri paesi che sembrerebbero essere più sostenitori dei diritti acquisiti dai palestinesi, almeno sulla carta, che invece dicono no, bisogna rispettare la legalità internazionale, il diritto internazionale e quindi Israele non può compiere dei passi unilaterali e decidere quali territori prendersi e quali invece scartare.
Michele, siamo partiti nella nostra intervista dalla manifestazione a Gerico di lunedì che ha radunato insieme migliaia di persone. Esuliamo un attimo dal discorso politico molto complesso e andiamo in quello sanitario. Tutto questo è avvenuto mentre in Israele c'è il timore che sia arrivata una seconda ondata di coronavirus, i casi stanno aumentando. Com'è la situazione?
Sì, bisogna dire che le due parti, non solo gli israeliani ma anche i palestinesi, mentre si scontrano su queste questioni diplomatiche, territoriali che dicevamo prima, sono impegnati adesso ad affrontare una seconda ondata del coronavirus che sembra essere persino più insidiosa della prima, che c'è stata tra marzo ed aprile, che ha avuto delle conseguenze tutto sommato limitate rispetto alle previsioni della vigilia, perché si erano avute più o meno 16-17 mila contagi e un numero di morti relativamente contenuto su intorno ai 250. Invece adesso in pochi giorni ci sono stati di nuovo centinaia e centinaia di casi, nelle ultime ore sono stati segnalati quasi 500 di positivi al tampone in Israele, soprattutto sulla costa si sta diffondendo il contagio, quindi nella zona di Tel Aviv, nel sud del paese, e si registra anche un aumento molto significativo di casi nella Cisgiordania palestinese che, come Israele a marzo ed aprile, aveva subito un numero molto basso di contagi e pochissime vittime, fino ad oggi a me soltanto 5. Però sta di fatto che nel sud della Cisgiordania ed in altre città del territorio palestinese si sono registrati un numero di contatti molto elevato, intorno ai 150 nelle ultime ore, cosa che non era mai accaduto prima, per cui è scattato di nuovo l'allarme. In Israele hanno riaperto i reparti specializzati per i malati da Covid-19 e i palestinesi incrociano le dita perché il loro sistema sanitario non è assolutamente sviluppato ed equipaggiato come quello israeliano, e quindi un'epidemia massiccia come numero di contagiati e soprattutto di malati potrebbe avere degli effetti davvero devastanti per il sistema sanitario palestinese.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.